as we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Benvenuti a Lampi Blu, io sono Alba Solaro e queste sono storie di personaggi che hanno fatto la differenza, anche se sono durati il tempo di un fulmine. Allora, questi erano gli Who che cantavano My Generation. Spero di morire prima di diventare vecchio. I hope I die before I get old. È la frase più famosa di questa canzone del 1965, che è diventata un po' un manifesto generazionale. E noi, insomma, la prendiamo in prestito per raccontare alcuni personaggi che sono stati per l'appunto dei lampi blu, no? Come quei fuochi di Sant'Elmo, i fulmini che si vedono a volte, i fulmini blu che si vedono a volte prima di un temporale, bellissimi, e poi però spariscono in un attimo. Così anche i personaggi che vogliamo raccontare, che sono stati anche loro dei giovani che hanno spostato il nostro immaginario, l'hanno reinventato, hanno aperto delle finestre, hanno generato dei mondi, hanno immaginato cose e poi sono spariti molto rapidamente. Per cominciare torniamo indietro di una trentina d'anni, precisamente alla primavera del 1993, quando Morrissey, l'ex cantante degli Smiths, si preparava a lanciare il suo terzo album da solista, Your Arsenal, che fra l'altro è stato uno dei suoi dischi più belli. Gli segnava anche un cambio di passo, perché era molto più veloce, più rock and roll, quasi praticamente rockabilly rispetto a quanto aveva fatto fino a quel momento. E infatti poi era prodotto da un grande personaggio, Mick Ronson, che non a caso era stato il chitarrista di David Bowie ai tempi di Ziggy Stardust, ed era stato anche coproduttore con Bowie di Transformer di Lou Reed. E in effetti in quel disco c'è tanto sentore di glam rock, di zatteroni, di mascara, di quel suono sguaiato degli anni 70. E insomma, in quel momento Morrissey era alle prese con i preparativi del tour per lanciare Your Arsenal, che doveva partire il 7 luglio dalla Francia, una ventina di giorni prima che uscisse anche il disco. E gli viene un'idea. 20 anni prima, all'Opera di Parigi, si sarebbe dovuto esibire un personaggio, un eroe dimenticato del glam rock. Il nome di questo personaggio era Joe Bryant. Era stato lanciato in qualche modo come la risposta americana a David Bowie, ma non era mai riuscito a sfondare veramente. E Morrissey, che aveva un po' la vocazione di ripescare personaggi un po' scuri, un po' cult, ha questo pensiero stupendo, no? Di cercare Joe Bryant, riprenderlo dall'oblio, portarlo con sé appunto in Francia come spalla, e quindi fargli fare quel concerto che non era riuscito a fare, quello show che doveva essere indimenticabile, e quindi in qualche modo rendergli giustizia. E quindi si mette a cercarlo per convincerlo a venire, ed è allora che scopre che in realtà Joe Bryant è morto 10 anni prima, nell'agosto del 1983, praticamente proprio nel momento in cui gli Smiths esplodevano.
Who was that sneaking up the stairs, taking a hairpin from her hair? Vision of the locks falling down crossed my mind and played with the sound of tapping, gentle tapping at my morning starship. The crystal glint of the turning glass, creaking sound of the rusted latch. As she slowly opened the door, the darkness told me nothing more, except to say that she was near my morning starship. She stood within the threshold silently, a ray of moonlight caught her eyes. Without a word she said, "Could I come in?" And I said, "Well, you're in already." She made her way across the room. Her golden hair eclipsed the moon. The perfect head, framed in silver blue, found its way to mine. Then I knew the girl, the girl, the girl had flown my morning starship. I do. She took the key, she's got the clue. Mysteries unfold with the lights. What she knows I'll never forget. The girl, the girl, the girl has flown my morning starship. Yeah, she travels with me now in my morning starship.
Questo era Morning Starship, un brano inciso da Joe Bryant per il suo primo album omonimo, uscito nel 1973. Qua l'abbiamo ascoltata invece reinterpretata da Morrissey nell'album di cover che era uscito nel 2019, California Sun. Ora, lo show che Joe Bryant, che in realtà poi si chiamava Bruce Wayne Campbell, e non scherzo, proprio Bruce Wayne come Batman, ed era nato nel 1946 in Pennsylvania, in una cittadina dal nome ancora più surreale, perché si chiama King of Prussia. Ebbene, lo show che avrebbe dovuto tenere appunto in quella serie di serate all'Opera di Parigi, al Palais Garnier di Parigi, allo scopo di diventare così una star internazionale, era uno show incredibile. La messa in scena prevedeva infatti che sul palco ci fosse la riproduzione della Torre Eiffel in scala o dell'Empire State Building, qui ci sono voci contrastanti, ma comunque di un qualche cosa di gigantesco, su cui si arrampicava questa figura vestita da King Kong che andava su in cima alla Torre Eiffel o quel che era, e a quel punto la torre si trasformava sostanzialmente in un gigantesco pene che cominciava a schizzare liquido su questo scimmione. Ma ecco che improvvisamente a quel punto King Kong si sfilava il costume, veniva fuori Joe Bryant e veniva fuori vestito da Marlene Dietrich, scendeva, si metteva al pianoforte e cominciava a cantare. E purtroppo, insomma, non ci sono stati soldi sostanzialmente per fare questo spettacolo. Pensate che storia che avremmo potuto raccontare oggi se poi lui invece fosse effettivamente riuscito a realizzare quell'impresa.
A little richer goes a long, long way. More than 20.
questo era Rock of Ages, un pezzo di Joe Bryant, di cui peraltro c'è un video molto bello su YouTube, di quella che effettivamente è stata poi la sua prima apparizione alla TV americana nel marzo del 74 in uno show molto popolare all'epoca che si chiamava Midnight Special, dove lui è arrivato in scena in una tutina rosa shocking, tutta intera, in testa aveva una sorta di casco spaziale trasparente che sembrava un po' le vasche dei pesci rossi messa all'incontrario. Al tocco di un suo dito questo casco spaziale si è aperto come una specie di fiore spaziale appunto, e è diventato un collare, e lui insomma in questa versione così molto aliena ovviamente ricordava tantissimo Ziggy Stardust, uno Ziggy con la voce invece da Mick Jagger. Era peraltro anche un formidabile ballerino Joe Bryant, infatti mentre canta è lì che accenna anche dei passi di danza classica lanciando poi dei baci al pubblico, e intorno a lui c'è la band che è comunque tutta in tiro in puro stile glam, anche perché gli anni sono quelli del glam rock, e Joe Bryant in effetti è stato forse l'unico artista americano che ha cercato di sfondare, ahimè senza riuscirci, in questo campo che era prettamente inglese, perché le star del glam rock erano tutte inglesi e il glam era nato in Inghilterra. L'unico altro nome insomma americano che può venire in mente sono i New York Dolls, però lì siamo già insomma un millimetro dal punk in realtà. Quindi la storia di Joe Bryant, tanto poco conosciuta quanto rocambolesca, peraltro vi segnalo l'unico forse documentario su di lui, ma molto bello, che si intitola Joe Bryant AD e che potete fra l'altro trovare integralmente su YouTube. Bene, Joe Bryant aveva tutte le carte per sfondare, perché aveva il talento musicale, aveva la presenza scenica, aveva questa teatralità esagerata, esasperata, che però era proprio la cifra, no, di tutto il glam. Aveva anche l'ambizione, aveva idee pazze per realizzare questa ambizione, però il paradosso è che mentre tutte le star del glam giocavano sì con l'ambiguità sessuale, andavano in scena con i boa di struzzo, con gli zatteroni, con il mascara sugli occhi, essendo però tutti come dire maschi, in qualche modo si sapeva che erano etero. Mark Bolan era chiaramente un maschio eterosessuale, Brian Ferry era etero anche lui, anche se giocavano tutti con quest'immagine, Bowie stesso con tutta l'ambiguità del caso poi però era molto più etero che non bisessuale, e l'unico veramente gay in questa situazione era proprio Joe Bryant, che non solo lo era ma lo rivendicava apertamente, come quasi come una sfida. Nel 73 era stato intervistato da Andy Warhol per Interview Magazine, e a un certo punto gli aveva detto: ma David Bowie è un finto, sono io la vera fatina del rock. Questo però ahimè non l'ha mai aiutato. Man. Questo era sempre Joe Bryant in I'm a Man, un suo classico, uno dei suoi pezzi più famosi, anche un po' un pezzo manifesto, se vogliamo, perché appunto dice I'm a man, sono un uomo elegante e sono un uomo che potrebbe, può amarti se proprio devo amarti e se volessi amarti, ma ti amerei nel modo in cui un uomo per esempio ama una donna. Quindi era un po' una dichiarazione aperta di intenti, anche di identità. Questo fatto di essere la prima rockstar apertamente, dichiaratamente gay, è però probabilmente la vera ragione per cui poi alla fine Joe Bryant non ce l'ha fatta, perché questa sua sessualità così esibita all'epoca non era per niente vissuta bene dal pubblico americano e nemmeno dalla stampa, che non solo non lo prendeva molto sul serio, ma lo prendeva proprio decisamente in giro. C'è un articolo molto bello uscito una decina di anni fa sul Guardian in Inghilterra, scritto da Mark Almond, il cantante dei Soft Cell, grande duo elettropop inglese meravigliosamente decadente. E in questo articolo Almond praticamente spiegava, raccontava quello che Joe Bryant ha rappresentato per lui, e lo dice molto bene, perché inizia proprio dicendo che in Gran Bretagna all'inizio degli anni 70 c'era una società in profonda crisi, una società depressa. L'ottimismo degli anni 60 era scivolato via, i tempi si erano molto inaciditi, lui scrive, i sogni erano evaporati, c'era una vita fatta di scioperi, fatica, tasche vuote, continue interruzioni dell'elettricità, insomma crisi nera. E lui dice, su questo sfondo incolore arriva, emerge il glam rock, cospargendo letteralmente di glitter tutto il sudiciume della società inglese in quel momento. Aveva questi suoi dei, queste divinità, appunto Mark Bolan, Brian Ferry, David Bowie, che regnavano sovrani. Ma attenzione, scrive sempre Mark Almond, la stampa musicale dell'epoca, soprattutto la stampa musicale britannica, era un dominio maschile, quindi profondamente omofobo, ed era in cerca di una sorta di capro espiatorio, qualcuno da sfottere, qualcuno di cui ridere. E quindi ecco che dagli Stati Uniti arriva Joe Bryant ed è il capro espiatorio perfetto, anche perché si presenta appunto al mondo con questa frase, sono la vera fatina del rock, che è la frase, dice Mark Almond, che in effetti può uccidere una carriera all'istante. E infatti la stampa lo ha subito trattato come un ciarlatano, o peggio, lo ha subito bollato come l'americano che ha plagiato il nostro amato Bowie, e quindi è stato bullizzato, preso a calci, e dice Mark Almond, io l'ho adorato all'istante proprio per questo. Tutti odiavano Joe Bryant, scriveva così appunto Mark Almond, anche e soprattutto i gay. Perché? Perché era imbarazzantemente effeminato in un'era in cui l'immaginario gay invece era tutto fatto di cuoio, pelle, baffia, manubrio. E poi Joe Bryant era musicalmente sconcertante proprio perché era glam, ma non era solo glam, era molto più complesso, giocava con le melodie, con il melò, con queste ballate esageratamente teatrali. In un momento però, lo ricorda sempre appunto Mark Almond, in cui il pubblico amava sì questa musica così sguaiatamente rock and roll, però in fondo desiderava ardentemente che cosa? Gli accordi semplici di chitarra e dei ritornelli molto, come dire, piacevoli, come quello di Starman di Bowie, per capirci.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, like a solo set. Then the loud sound, it seemed to fight. Came back like a slow voice on a wave of fight. That weren't no DJ, that was Hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do get. Look out your window, I can see his light. If he can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our mind. There's a star man.
Joe Bryant è riuscito a incidere solo due album, il primo quello omonimo del 73 e poi Creatures of the Street nel 75, prima di scomparire, più che altro vittima dell'oblio, perché poi in realtà lui ha cercato poi di fare anche altro. Da dove era partito? Era partito da una famiglia in realtà molto semplice, era figlio di un militare, la mamma era una segretaria che ahimè non ha mai accettato l'omosessualità del figlio, e lui è stato un talento veramente precoce, perché da ragazzino suonava l'organo nella chiesa locale, ma aveva un orecchio assoluto, studiava musica classica, era un appassionato di Prokofiev e dicono le sue biografie che si era persino cimentato nella scrittura dei primi due movimenti di una sinfonia che non ha mai in realtà completato, e lì forse c'era già un primo segnale premonitore, no? Di ambizioni poi destinate a rimanere in qualche modo inevase. Poi era scappato a Los Angeles, perché? Perché siamo negli anni 60 e c'era la guerra in Vietnam, e quindi se eri giovane in America e avevi finito la scuola ti arrivava la cartolina di precetto. Lui aveva preferito disertare, quindi scappa a Los Angeles, dove comincia a cercare insomma di sfondare nella musica, e un giorno accompagna un amico a un'audizione per un musical che si sta allestendo alla Quadrix Theater su Sunset Boulevard. Si presenta anche lui, già che c'era, come possibile pianista. Ebbene, quello che succede, proprio come nelle sceneggiature più banali del cinema, in realtà è lui più che il suo amico a fare colpo sul produttore e sul regista, che lo prendono, e non lo prendono per suonare pianoforte, bensì lo prendono proprio come uno dei protagonisti di quel musical che si intitolava Hair. Eh sì, Bruce Wayne, che nel frattempo si era ribattezzato Joe Bryant, poi con una serie di cognomi che ha cambiato e alla fine ha lasciato cadere per rimanere soltanto Joe Bryant, era effettivamente entrato nel cast della prima leggendaria produzione di Hair, quella che è andata però in scena sulla West Coast. Gli avevano dato la parte di Woof, che non so se qualcuno ha visto il film e se lo ricorda, era l'hippie che era abbastanza chiaramente, velatamente gay, e quindi lui era diventato appunto Woof, però è durato poco perché si è fatto licenziare in quanto lo accusavano di mettere in ombra gli altri attori. Insomma, lui esagerava, rubava la scena, creava scompiglio, aveva fretta di sfondare, quindi insomma in questa sua ansia di mettersi in vista dava fastidio, quindi a un certo punto venne licenziato in 448. Come se non bastasse, poco dopo lo becca anche la polizia militare, perché ricordiamoci, lui era disertore, e quindi viene arrestato per questo e finirà per 6 mesi, ahimè, in un ospedale psichiatrico, internato, perché nel frattempo gli arriva anche un esaurimento nervoso. E quando esce è senza una lira, senza un lavoro, e in un'intervista dirà: vivevo nelle fogne, non mangiavo, bevevo birra e non mangiavo perché non avevo soldi, e mi prostituivo per comprarmi la droga che mi serviva per andare avanti. Ma è proprio in quel momento, cioè tra i giorni passati in manicomio e i giorni appunto impiegati nella fatica di rimettersi in piedi, che lui si mette a scrivere le canzoni, molte di quelle che poi finiranno nei due album.
You're so entertaining and amusing. And God knows everybody loves a clown. Boredom wails, you can't refuse him. Oh, Piero, where do you go when you come down? Across the sky and smile, then vanished in a tear.
Qui bisogna parlare di Jerry Brandt. Chi era costui? Jerry Brandt era un manager, anzi era il manager che aveva scoperto e lanciato Carly Simon, quindi in quel momento era un uomo piuttosto potente nel mondo della discografia. Un giorno del 1972 Brandt va a trovare in ufficio Clive Davis, che era il mitico boss della Columbia Records, il quale stava in quel momento ascoltando i nastri di una serie di aspiranti musicisti, e gli fa sentire questo demo di uno che dice: questo qua non vale niente, lo sto per buttare nella spazzatura. Era il demo di Joe Bryant. Brandt in realtà rimane di stucco, perché per lui invece quella era esattamente la cosa che lui stava cercando. Quindi Brand diventa subito dopo il manager di Joe Bryant. Molti hanno scritto che è stato, diciamo, Brand per Joe Bryant è stato quello che in qualche modo il colonnello Parker è stato per Elvis Presley, con una differenza, una piccola differenza, che tra i due a quanto pare c'era stato anche dell'altro, vale a dire che il loro legame, oltre che di lavoro, poi era diventato anche un legame sentimentale. Comunque Jerry Brandt ha creduto fortissimamente in Joe Bryant. Al Melody Maker, che l'aveva intervistato, diceva proprio senza, come dire, senza nessuna vergogna, diceva: Joe Bryant diventerà il più grande artista del mondo, perché cantante, ballerino, e donna e uomo, ha il fascino di Greta Garbo e è a livello di Sinatra, di Elvis e dei Beatles. Ci sono stati Sinatra, Elvis e Beatles, oggi c'è Joe Bryant. Insomma, ci credeva moltissimo, e infatti poi lo fa mettere sotto contratto dalla Elektra, che ricordiamoci è la casa discografica che in quegli anni pubblicava gruppi come Doors, per esempio, e fa uscire una campagna pubblicitaria pazzesca che va ovunque, anche su Vogue per capire, e fa questi poster giganteschi con la foto di Joe Bryant che sta steso, praticamente tutto nudo, disteso un po' come una statua classica, è la stessa foto che si vede anche sulla cover dell'album, e fa affiggere questo poster gigantesco in Times Square, nel cuore di New York.
Glad I saw your ass in every glance you threw. I'm so glad I
Insomma, c'erano tutte le premesse per la nascita di una vera star. L'Elektra, peraltro, aveva sborsato un anticipo gigantesco per quei tempi, $500,000, e per l'album di debutto avevano preso addirittura un'orchestra di 55 elementi. Le reazioni però, come avevo detto, non furono quelle che loro si aspettavano. Fu un mezzo disastro perché vendettero poco, la stampa lo derideva e i primi concerti erano andati così così. I primissimi avevano avuto qualche tiepida accoglienza, erano incoraggianti, però poi ci fu uno show disastroso al Nassau Coliseum dove il pubblico letteralmente lo cacciò via, cominciò a gridare cose anche orribili, a gridargli frocio, frocio e a mandarlo letteralmente via dal palco. Quindi a quel punto anche l'Elektra decide di scaricarlo e gli fa fare il secondo album soltanto per chiudere il contratto. In realtà anche l'uscita di scena però fu spettacolare, proprio in vero stile Joe Bryant, perché l'ultimo concerto lo fa all'Università dell'Alabama ed è un tale successo, si vede che ci ha messo tutto il cuore, tutto il suo talento, che era riuscito a chiudere quel concerto con ben 5 richieste di bis e nell'eccitazione del momento qualcuno addirittura azionò l'allarme antincendio, per cui tutto finì con i pompieri che accorsero al teatro per spegnere poi questo incendio che non c'era.
Confession up at Tiffany's, please ease into New York and join us for Sunday brunch. Drop your knife and fork, it's only a naked lunch. You can have your fairy tale and eat it too, happily ever after hours, all night through. Drop in any time, we just love having you. Sunday brunch.
What's it like living in a pyramid?
My razor blades stay very sharp. And I have incredible flashes of creativity just sitting right here on the second floor of this house. What they say, one third of the way up in a pyramid in the center is where the most energy is concentrated. So I have my working chair here, I have my piano here, and I have my desk over there, and I come out with things that I can't even believe are coming out of me when I'm writing or composing. Sunday brunch is the theme song from my latest play. It's about a tourist who comes to New York, and he meets all these outrageous people. And it's semi-cannibalistic, because he becomes eaten alive in the streets of New York.
Is that your own experience?
What? My own experience? Oh, every day.
To New York and join us for Sunday brunch. Drop your knife and fork, it's only a naked lunch. You can have your fairy tale and eat it too, happily ever after hours, all night through. Drop it any time, we just love having you for Sunday brunch.
Quando Morrissey si era messa alla ricerca di Joe Bryant, aveva scoperto per prima cosa che Joe Bryant intanto aveva smesso di farsi chiamare così, aveva cambiato nome dopo appunto la fine del rapporto con l'Elektra e la fine della sua carriera appunto come Joe Bryant, e si era ribattezzato Cole Berlin, che appunto Cole Berlin è quello che abbiamo appena ascoltato nella canzone Sunday Brunch. È un nome che in qualche modo mette insieme due musicisti che amava moltissimo, cioè Cole Porter e Irving Berlin. Perché? Perché quel nome, insomma, era legato un po' a quella che era la sua vita in quel momento, in quanto di sera lui passava le serate a cantare canzoni nei cabaret oppure nei ristoranti. C'era un ristorante, The Covenant Gardens, dove lui la sera andava a esibirsi per pochi spiccioli sostanzialmente, tant'è che poi di giorno per mantenersi era ritornato a fare il prostituto. La seconda cosa che Morris aveva scoperto è che Cole Berlin, ovvero Joe Bryant, in quel periodo era andato a vivere al Chelsea Hotel, il mitico Chelsea Hotel, quello di Leonard Cohen, di Janis Joplin e così via. E aveva occupato al Chelsea Hotel un appartamento che è di culto, perché è il famoso appartamento piramide, così chiamato perché è all'ultimo piano dell'albergo e ha questo tetto a forma di piramide di cristallo. E il guaio qual era? Che probabilmente prostituendosi si era ammalato di AIDS. Era il novembre dell'82 quando ha tenuto il suo ultimo concerto, quello che almeno sappiamo essere stato l'ultimo concerto. Era il 100° anniversario del Chelsea Hotel e lui aveva accettato di esibirsi, e da lì in poi le sue tracce spariscono completamente. E la polizia lo trovò morto da almeno 4 giorni quando a un certo punto fece eruzione appunto nell'appartamento piramide del Chelsea Hotel, ed era il 4 agosto del 1983. In questo buco di tempo non sappiamo che cosa gli è successo, ma sicuramente la malattia l'ha lentamente ucciso, e quindi quando la polizia irrompe lo trova già in decomposizione da 4 giorni. E se avete voglia di scoprire, chi magari non l'ha mai sentito, non l'ha mai conosciuto fino ad ora, se avete voglia di scoprirlo ora, effettivamente di Joe Bryant ci sono i due album in circolazione, perché sono stati nel corso degli anni sono stati ristampati, e in effetti poi c'è tutta una nuova generazione di artisti che ha pubblicamente reso omaggio all'impatto che lui ha avuto sulla loro musica, e non solo. Mark Almond, ricordavamo prima, che lo indica anche come my sexual hero, quindi non solo un eroe musicale, molto di più, e poi naturalmente Morrissey, ma anche Pet Shop Boys, She Soul Sisters. I più sorprendenti, l'omaggio più sorprendente in assoluto forse è quello dei Def Leppard, che nel 2006 per l'album di cover che avevano fatto allora, che si intitola Yeah, avevano inciso, proprio per rendergli omaggio, la cover di un suo pezzo, Heartbeat, e mi sembra il modo migliore per salutare Joe Bryant, e soprattutto per riconoscere il ruolo che ha avuto e che comunque ancora continua ad essere in qualche modo tenuto in ombra. Questi sono i Def Leppard con Heartbeat di Joe Bryant.
Your voice
e questo era Lampi Blu, grazie a Roberto Cirillo per la regia e per il montaggio audio. Io sono Alba Solare e vi saluto. Buona continuazione sulle frequenze di Radio Popolare.
He's keeping time, time with your heartbeat. Time with your heartbeat every day. It's no use to run and hide. You'd be running by my side all day my life. Here's keeping time, time with your heartbeat. Time with your heartbeat. Day. Like children we have left and played the game, you and me. But have you seen me I believed I saw you dying, yet you still remain to me the same mystery. Only closer, much closer to my heart. And so you see,
don't amuse. Oh Lord, I'm bored. I could cry. Practicing indifference and veiling all our blues. Oh Lord, I'm bored. I could die. I'd like to know what makes me want to come to blows. I'd love a good fight. You, my love, you do goodbye. Face, you know you just can't wait. Oh Lord, now I'm bored. I'm bored to tears. So come on, emulsify me, crucify me, and show me you're awake. Oh Lord, now I'm bored. Bored to death. I'd love to osterize you, then to drink your juice. I love a good fight.